Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna, Ave Maria, santa
Ave Maria.
giornata.
E sacra famiglia, queste povere famiglie disastrate. Le famiglie, oggi è una giornata in cui naturalmente tratteremo l'argomento perché questa è la liturgia del giorno della Sacra Famiglia, ma guardando alla devastazione anche della famiglia. Ci sono delle belle famiglie, sono stato ospitato da una famiglia che ha 7 bambini e uno in grembo, per cui sarà l'ottavo. E, cari miei, la sera, tutti in ginocchio davanti a una statua della Madonna che quando sono venuti a Fatima l'hanno acquistata, erano ancora gli sposi, erano diciamo all'inizio, no? Hanno voluto subito acquistare una statua del cuore immacolato di Maria perché dicono Claudio, noi vogliamo che il cuore immacolato di Maria trionfi subito nella nostra famiglia, per cui la vogliamo pregare tutte le sere, ora tutti, i bambini, i ragazzi, adesso la mamma, il papà e anche qualche parente ogni tanto arriva, tutti in ginocchio, davanti a questa statua del cuore immacolato, rosario e non c'è niente da fare. Il rosario bisogna assolutamente dirlo, se no non si va neanche a dormire, no? Ecco, però diciamo che anche hanno tante benedizioni, vedi, allora queste cose mostrano come se la famiglia è considerato un sacro dono di Dio, suggellato da un sacramento dove Gesù Cristo è presente in questa famiglia, le cose vanno in un certo, cioè vanno in quella direzione. Ma se la famiglia è un accoppiamento di due bipedi che fanno fatica a sopportarsi e si guardano soltanto come due bipedi, ma non come due creature di Dio, create con il comando vero che gli è stato, dice, andate e moltiplicatevi. Per cui i due si sposano per obbedire a Dio, andate e moltiplicatevi. Invece qui, siccome non ci siamo moltiplicati, stranamente, c'è la peste, diciamo, che ne so io, il vaiolo, che malattia infettiva, quella che preferite voi, ecco, che ha provocato invece della moltiplicazione, è venuta fuori la divisione. Ora noi abbiamo prodotto, invece che figli, moltiplicare, abbiamo aumentato le divisioni, allora divorzi, separazioni, convivenze, diciamo che devono durare finché la macchina ha fatto X chilometri, poi la cambiamo. Ecco, ma dico, ma sti uomini credevano di essere intelligenti, ma a me risulta che proprio abbiamo perso proprio il senso stesso di capire cosa vuol dire intelligente, intelligente, uno che legge dentro gli eventi, legge dentro, ma questi non sono capaci di leggere ormai perché leggono soltanto computer e smartphone, vero? Non sanno più pensare, siccome fanno tutti così, allora facciamo così, ma tu la testa ce l'hai? Sì, ce l'ho perché vado dalla parrucchiera, ogni settimana mi pettino tutte le mattine, ah, per quello c'hai la testa, ma sotto i capelli c'è qualcosa o non c'è niente, no? Mamma mia. E mi tocca postarla così la cosa, no? Ma veramente con grande tristezza, perché vedi, quelli che hanno creduto hanno, diciamo, dei risultati e quelli che non credono, hanno i risultati di chi non crede praticamente, no? E allora presto trionfi il cuore immacolato in questa società, che adesso è una società di famiglie consacrate al cuore immacolato, che è il nostro sicuro rifugio e via d'amore che ci conduce a Dio. Però adesso, prima di iniziare i commenti, le letture, come al solito, vero, ci rivolgiamo verso il campanile, vero, della nostra parrocchia o di una chiesa, e se possiamo anche ci inginocchiamo e facciamo l'atto di riparazione del Verbo che si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi e è in mezzo a noi. E praticamente lo piantiamo là solo, abbandonato, strapazzato. Quante cose! Difatti, si discuteva anche un po', no? Anche con queste famiglie, perché abbiamo avuto un incontro. Poi, diciamo, questa è una famiglia che ha 7 più 1 fa 8, ce n'era un'altra che ne aveva 7, ce n'è addirittura una che ne ha 11 figli. Ma pensate. In quattro mamme, 40 bambini, ma voi immaginate, e oggi nelle città ci vogliono 40 famiglie per far 40 bambini, no? Quattro famiglie, 40 bambini, e tutti belli, sani, e tutti che pregano, e sanno tutte le preghiere a memoria, i piccolini. Allora, anzi, sapete cosa mi diceva una mamma? Che io poi ho distribuito queste novene di San Michele, perché chi caccerà i demoni al trionfo del cuore immacolato, chi sarà il preposto? San Michele Arcangelo. Allora, questa signora che abita, ma io penso che sia sui 1700-1800 metri, insomma è molto in alto, fate conto che al di sopra non c'è più niente, per cui là ci sono i cervi, ma è una meraviglia, sono stato anch'io a trovarli. Mi dice, Claudio, pensa che il piccolino che si sveglia puntualmente alle 5:30 del mattino, cosa fa? Mentre noi dormiamo, perché dice noi andiamo a letto più tardi, che devo sistemare le cose, preparare la colazione per domani, lui però alle 5:30 si sveglia, piglia la novena di San Michele, va nella stanza dei genitori, li sveglia e gli dice: papà, mamma, la novena di San Michele. Dico, questo qui è un inviato da San Michele. Tutte le mattine, 5:30, sveglia San Michele Arcangelo. Ma ve lo immaginate voi cosa fa la grazia di Dio? Incredibile, eh? Si
Che
chiama,
bello.
sì, questo bambino qua, no? 5:30, sveglia i genitori. E non c'è niente da fare, dice, dobbiamo dirla perché non ci lascia in pace. Dice, bisogna dire la novena di San Michele Arcangelo, ma capite, questo è guidato veramente da un angelo, no?
Veramente sì.
Mamma mia, allora vedi quelle cose là, edificano, no? Nello stesso tempo ti viene una tristezza vedere gli ingannati del mondo, i distratti, i confusi, gli ingannati. Ma che tristezza, che non è mica difficile, vero, star bene, ma se uno non ci crede starà male, poi se la prende e dice: ma il Signore dov'è? Come il Signore dov'è? Il Signore c'è sempre stato e ti guarda, ma è il Signore che dice: ma tu invece dov'eri? Quando era ora di fare quello che io ti ho comandato. Aiuto. Porta pazienza Anna, io
No, no.
diciamo, parlo come se fossimo in famiglia, sapete, e lo siamo in
È
effetti.
così, sì, certo, è vero.
Allora, ma non è mica finita, scusate perché vi faccio queste confidenze. Allora dice Claudio, ma di questo incontro c'è stato prima degli esercizi, no? Dice, ma Claudio, ma tu cosa pensi con questa storia di fare i regali il giorno di Natale? Ma sai cosa penso? Che se io penso secondo lo spirito, i regali di Natale non c'entrano proprio niente. Perché è Dio che ci ha fatto un regalo, mandando suo figlio sulla faccia della terra. E noi abbiamo un esempio, il giorno della Natività. Allora, abbiamo gli angeli che cantano inni al Signore, qui si rallegrano, cantano, danno gloria in excelsis Deo, gloria nell'alto dei cieli, ovvero per questo l'incarnazione, Gesù che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Poi, dico, ci sono i pastori che portano i regali a questi, diciamo, a Gesù bambino, ma e li portano ai genitori, che poveracci, sono dentro in una grotta, dice, saranno proprio poveri questi qua, non hanno niente. Noi abbiamo le pecore, abbiamo il latte, abbiamo i formaggi, ma questi qua sono venuti da Nazareth, da mica si sono portati il frigorifero, ovvero con le provviste, non hanno niente. Allora, vedete, la generosità, i pastori dice, guarda, ti portiamo un po' di formaggio, di ricotta, di latte, ovvero quello che abbiamo te lo portiamo. Allora, poi arrivano i tre re magi e portano i regali a Gesù Cristo. Allora io mi domando, scusate, questi ci danno l'esempio, siamo noi che dobbiamo portare i regali a Gesù Cristo, no? Invece no, è Gesù bambino che porta i regali a noi, ma non porta i regali, è lui il regalo. Allora io la penso così. Dico, noi dovremmo insegnare ai bambini, e anche i grandi devono farlo, dice, cominciare 30 giorni prima. Mettiamo insieme regali da portare a Gesù bambino. E cosa gli portiamo? Allora, come si faceva una volta, no? I fioretti, anche i bambini, allora, primo giorno, oggi ho detto delle preghiere in più e ho offerto un fioretto, cioè ho rinunciato a qualcosa che è piacevole o qualcosa che uso o nutrirmi o stuzzicare, diciamo, le mie, gli snack, come si chiama, gli snack, queste cose che mangiano noccioline, mangiano cioccolatini e guardo la televisione. Ora, primo giorno, aumento di preghiera, offerta di un sacrificio di una cosa che piace a me, ma io devo offrirla perché deve piacere a Gesù, che è venuto veramente subito a fare penitenza per salvarci, perché già neanche un posto dove nascere. Secondo giorno, terzo giorno, il giorno di Natale, vero? Noi portiamo questi regali a Gesù. Gesù, nell'attesa della tua venuta, noi abbiamo preparato questo, abbiamo pregato, abbiamo offerto piccoli sacrifici, aumento di preghiera, qualche confessione in più, perché per portarti, ecco, questo omaggio di gratitudine verso il tuo amore infinito per noi. Cosa è successo? Che invece di essere noi a portare i regali a Gesù, qualche brigante ha inventato il contrario. Per un po' alla volta siamo arrivati addirittura a negare Gesù Cristo, è arrivato Babbo Natale con il sacco dei regali. Ma vedete che non ci abbiamo mica la testa, no? È una strategia questa qua, no? Per allontanare le cose dalla verità, no? Perché in realtà sono io che devo portare i regali a Gesù, no? Che Gesù deve portare. È lui un regalo per me. E allora io, come segno di gratitudine per la sua presenza, vengo ad abitare in mezzo a noi, e ancora in mezzo a noi nei tabernacoli, e ancora in mezzo a noi quando vado in chiesa a fare la comunione, mi nutre con il verbo e con la carne, e i regali non glieli porto. Ma manco lo ringrazio, sono un ingrato. Ma sti cristiani ingrati, ma quando è che diventeranno cristiani? Grati, eh? E dice, è meglio che non vai più a fare gli esercizi spirituali, perché sennò questa carica, vero? A me va triste tantissimo vedere che c'è un popolo che si proclama seguace di Cristo e non ha neanche capito come si fa a seguirlo. Non sa ancora come si fa a seguirlo. Non sa ancora come ci si comporta davanti a un Dio che ci ha donato tutto se stesso, continua a donare tutto se stesso, ci ha donato perfino sua madre, non sa più che cosa donarci, e dice, è venuto a portarci lo smartphone. Ma te puoi immaginarti se Gesù bambino ti porta lo smartphone, te lo sbatterebbe sulla testa se potesse, no? E vabbè, Adesso allora ci inginocchiamo, vero? E in direzione del tabernacolo, almeno ringraziamo Gesù che è già presente in noi, non è che è nato 2000 anni fa, per dire più di 2000 anni fa, ma il punto è che è sempre in mezzo a noi e ci siamo dimenticati di noi e lui deve portarci i regali. È lui il regalo. E allora noi dobbiamo, come gratitudine, se vado da una persona, sai, e gli porto un presente, gli porto un regalo, se una signora gli porto i fiori, se un signore gli porto una bottiglia di vino, ma che strano che tu pensi così riguardo alle creature e al Signore addirittura non gli dai niente e addirittura lo maltratti, no? Ma guarda un po', che strano, eh? Allora, mio Dio, allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Amen. Allora, se lo date e ringraziate in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Mio Dio, io credo, adoro, spero credo, e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, della mia parrocchia e tutti i tabernacoli del mondo, per cui tu con questa preghiera vai al giro del mondo, no? In riparazione degli oltraggi che si fanno in tutto il mondo, sacrilegi che si fanno in tutto il mondo, indifferenze che si fanno in tutto il mondo con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, adesso Anna, sei... Avremo tante cose da dire, ma adesso mi pare che ne abbiamo detto un po'. Che... Allora, iniziamo con la lettura. Oggi ci sono due letture,
due
Sacra
proposte,
Famiglia.
Sì,
due proposte, ma noi le leggiamo tutti e due, perché
benissimo,
scusa,
sì,
ma perché certo. Devo essere così, come dire...
Parsimonioso, sì.
Ecco, sì. Quando parlano i nostri politici, ascolti tutti i discorsi, quando parla Dio devi sceglierti quello che ti piace, vero? E magari anche nella forma breve, ma
esatto.
tu capisci, cioè io mi ribello a questa mentalità, eh?
Hai ragione.
Ma guarda un po', dice, ci sono due letture, ma però c'è la forma abbreviata, no, voglio leggerla tutta, lascia che Dio mi parli, che io sono... assetato di verità, sono stufo di sentire bugie, falsità, imbrogli, ma guarda te, è incredibile.
È così, purtroppo è così, veramente. Allora, il padre e la madre sono stati voluti da Dio come guide della famiglia. E il primo dovere di un figlio verso i genitori è quello di onorarli. Questo dovere, se compiuto con fedeltà e amore, diviene fonte di grande benedizione. Infatti, chi onora il padre espia i peccati, sarà esaudito nel giorno della sua preghiera, vivrà a lungo. E chi onora la madre accumula tesori. Una famiglia dove vi sia questo santo rispetto per i genitori diviene un piccolo regno d'amore, irradiazione di pace su tutta la Chiesa. Dal libro del Siracide, il Signore ha glorificato il padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati e li eviterà, e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi glorifica il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente, anche se perde il senno, e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il padre non sarà dimenticata. Otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa.
Allora, questo è quanto ci insegna il Signore. Pensa che meraviglia. Allora, tempo fa si sentiva dire, no? I figli dicevano ai genitori, davano del Matusa, tu non capisci niente, no? Vedi, noi siamo qui che smanettiamo con il computer, te non sai neanche da che parte cominciare. Ah, siete vecchi, siete vecchi. Ah, dice, questa è la generazione nuova, ma dai, che non capisci niente, ma non sai quello che mangi, è vero, mancano le proteine, ma poi tu devi sapere questo. Voi non sapete niente, siamo noi che sappiamo tutto, no? Il Signore ha glorificato il Padre, il Signore ha glorificato il Padre perché al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole, no? Il Signore glorifica il Padre perché vuole che sia a immagine e somiglianza dell'Eterno Padre, vedi, cioè, il Signore Gesù glorifica il Padre, ma anche i figli devono glorificare il Padre che deve essere immagine e somiglianza dell'Eterno Padre, stranamente, no? Naturalmente non ci sono questi padri, sono rari questi padri. Sono padri perché sono maschi, ma non sono padri perché non hanno il senso della paternità, di cosa significa essere padre e custode della famiglia, della sacra famiglia, perché la famiglia è sacra. E dice la mia famiglia, no, la tua famiglia è sacra, è dissacrata, che razza di famiglia è la tua? Cosa fate in quella famiglia? Offendete Dio? Disobbedite a Dio? Ecco, l'avete dissacrata? È la sacra famiglia e la famiglia dissacrata. Onora il padre al di sopra dei figli, che i figli hanno ottenuto la vita, cioè, attraverso Dio che si è servito di un padre. E allora va onorato, va considerato, vedete che finisce il tutto, dice anche se perdesse il senno, dice stai attento perché il Signore guarda come tu tratti il tuo benefattore che l'ho inviato io perché sia il tuo benefattore, ti ha dato la vita. Chi onora il Padre espia i peccati e li eviterà e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Bel tiro questa qua. Allora dice, ma tu perché non preghi? Ah, perché c'è mia moglie che va a messa, prega lei, là che c'è le preghiere, no? Devo pregare anch'io. Allora, chi onora il Padre espia i peccati. Allora, i peccati l'hai fatti? Onori tuo padre? No. Bene, invece di espiare aumenti i peccati. Non solo li espia, ma li eviterà. Pensa un po', chi onora il Padre, eviterà anche il peccato. E la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Per cui, siccome tu sei stato, hai onorato il Padre, vero? Quando tu mi preghi, io ti esaudisco perché tu stai facendo la mia volontà, stai facendo quello che io ho insegnato. Per cui, la tua preghiera sarà esaudita. Allora, questi padri pregano, ma questi padri poi sono esauditi? Ma forse ci sarà un motivo perché le loro preghiere non sono esaudite. Vedi che qui c'è scritto anche il perché. Chi onora sua madre come chi accumula tesori. Ma tu cosa fai? Guardi il conto in banca, cioè, stai accumulando peccati oppure accumuli tesori di grazia attraverso una vita santa, chi onora sua madre come chi accumula tesori. Ma mostra praticamente i figli hanno a disposizione una specie di banca che fa mutui, diciamo, a buon mercato. Dice, tu investi in quello che ti dico io e guadagni il paradiso. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli. Per cui tu ti sposerai un giorno? Allora, se tu avrai onorato tuo padre, avrai gioia dai figli che tu avrai quando ti sposerai e sarai esaudito nel giorno della sua preghiera. Hai capito perché c'è tutto questo disastro? Perché né il padre e né la madre fanno niente di tutto ciò che è scritto qua. Ma soprattutto i figli, perché questi qua, prima di diventare genitori, erano figli, ma hanno imparato questa lezione, hanno onorato il padre e la madre. Adesso non hai la gioia dei figli, ma perché non hai onorato il padre e la madre? Chi glorifica il padre vivrà a lungo, cioè significa che avrai anche poco bisogno di medici in verità, vivrai a lungo. Chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Certo, la madre, vedere che c'è i figli che obbediscono a Dio, dice, meno male, ho le doglie del parto, vero? Ho cresciuto sto figlio, ho fatto un sacco di sacrifici, onora, vero? Obbedisce al Signore, osserva i suoi comandamenti, per me è una consolazione, anzi, dice, ma ne avessi potuti avere di più di figli, oltre a quelli che ho avuto, perché guarda che gioia, che consolazione avere i figli che obbediscono al Signore. È una consolazione per la madre fedele, cioè che ha fede. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la vita. Mamma mia. Qui contristiamo altro che padre. Però, d'altra parte, noi padri li mettiamo, perché è organizzato dalla società, dobbiamo metterli in un ospizio. Perché noi non abbiamo la possibilità di seguirli, noi dobbiamo lavorare tutti e due, anche di sabato e di domenica, per cui io non posso tenere mio padre perché la società mi impone di lavorare sempre, anche la moglie deve lavorare per pagare debiti, mutui, macchina, eccetera, eccetera. E questo è organizzato naturalmente da chi? Da chi va contro questa corrente santa che è quella divina. Sii indulgente anche se perde il senno e non disprezzarlo perché mentre tu sei nel pieno vigore, perché diciamo siccome se adesso tu sei nel pieno vigore, se vivrai a lungo ti troverai nella condizione di tuo padre e allora se avrai portato pazienza con tuo padre e avrai dato anche esempio ai tuoi figli, diranno, vabbè, quando diventerò vecchio anch'io, vedranno come io ho trattato mio padre, per cui io educo i miei figli con l'esempio di come tratto mio padre, che poveraccio, insomma, è arrivato a 90 e passa anni, però naturalmente non è più nel pieno vigore, ma diciamo che trascina talvolta anche le ciabatte per camminare. L'opera buona verso il padre non sarà dimenticata, otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. Ma tu pensa quante meraviglie il Signore promette a coloro che osservano questa legge di Dio, vero? Di onora, addirittura, ma c'è un comandamento, no? Dopo i primi tre che riguardano Dio, Il primo comandamento che riguarda gli uomini, pensa un po', onora il padre e la madre. Onora il padre e la madre, ma oggi è facile disonorarli anche, ma onorarli come? Per esempio, il santo è uno che onora il padre e la madre, il peccatore disonora il padre e la madre, dice, vedi, quel disgraziato là è figlio di quei due là, e quindi disonora. Invece, vedi quel santo là, è figlio di quei due là, mamma mia, che genitori! Ma se lo meritavano questo figlio così, perché guarda che genitori. E così, adesso vediamo un pochino. Anna,
sì?
Praticamente volevo leggerle tutte e due, ce la faremo anche forse, ma sì. Io adesso chiederei uno stacco musicale, no? Poi sì. Facciamo anche il resto.
Vediamo, sì, sì, sì.
Perché io perfetto. Considero anche la tua voce, che non so come è combinata, ma insomma... Intanto cerco di occupare spazi per non per toglierli a te, ma per...
No. Ma tra l'altro sono considerazioni preziose quelle che stai facendo relative alla famiglia, veramente ne abbiamo bisogno, sì. No, non è tempo perso, Claudio, anzi, avanti tranquillamente.
Sì,
bene,
sì.
Adesso ci fermiamo un attimo.
Ci fermiamo
allora.
Un attimo, sì.
Ci risentiamo tra poco, allora.
Sì, tra
Ave Maria.
Poco, Ave Maria. Bene, riprendiamo allora la nostra conversazione. Anna, io ho pensato di far così, né? Siccome la seconda lettura, San Paolo ai Colossesi, diciamo che lui con i commenti anche di Don Dolindo, diciamo che si potrebbe fare una trasmissione, penso, no?
Sì, sì, certamente sì.
È molto abbondante, ma diciamo... Magari lascio a te di dire qualcosa se l'hai letto, ma prima vorrei dire questo, ecco, dice, nella lettura dice così, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, e rendete grazie, la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza, con ogni sapienza istruitevi, ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Voi mogli state sottomesse ai mariti come conviene nel Signore. Infatti una volta si leggeva questa cosa qui al matrimonio, adesso le spose dicono no, cerchiamo un'altra lettura e quella lì non mi sta bene, perché la regina delle femministe, che si sente antagonista alla Madonna che era sottomessa a San Giuseppe,
dice che non è giusto questo, no? Voi mariti amate le vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi figli obbedite ai genitori in tutto, cioè gradito al Signore. Voi padri non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino. Ecco, allora, io dico due o tre parole, poi Anna tu però direi che se pizzichi qualcosa di Gondolino, la parte più infuocata, perché San Paolo è un infuocato. Praticamente, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. Allora, la pace di Cristo regni nei nostri cuori, ma noi ce l'abbiamo questa pace nei nostri cuori. Se avessimo questa pace nei nostri cuori, continueremo a pensare a colui che ce l'ha donata, che la pace viene da Cristo. E allora ringrazieremo Cristo della pace che ci dona nel nostro cuore. Qui la gratitudine. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Quando mi sono incontrato con queste famiglie, che poi c'erano gli amici, insomma, li conosco da tanti anni, allora ormai quasi sono diventato il nonno di tutti quanti, allora quando viene Claudio vengono tutti perché vogliono sentire che cosa gli dico, ma io non sono nuovo, no? Sono anche parecchio usato, ma comunque vogliono sentire, allora così, e ci siamo radunati e ho spiegato qualche brano o qualche parola del Signore, no? Dico, ma sapete cosa vuol dire questa parola qua? E gliel'ho spiegato e vedevo che strabuzzavano gli occhi, mamma mia che meraviglia, ma questa non l'abbiamo mai sentita, ma per forza, perché la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza, vero? E con ogni sapienza istruitevi, ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti spirituali, con gratitudine, perché leggendo queste cose dici, Signore, che belle cose mi hai detto, ti ringrazio che ti sei degnato di parlare con me. Cantando a Dio nei vostri cuori, i nostri cuori sono impegnati in altre cose. E qualunque cosa facciate, in parole e opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù Cristo, rendendo grazie per mezzo di Lui, grazie al Dio Padre. Vedete che c'è un invito alla gratitudine, ma tu non ringrazi perché non sai manco quello che il Signore ti ha regalato, non ti interessa neanche di saperlo, cioè ti faccio un regalone, arriva uno scatolone con dentro un sacco di doni. Vengo dopo 3 mesi e vedo che questo scatolone l'hai ancora sigillato, manco l'hai aperto, cioè te dei doni che ti ho fatto non te ne importa meno che niente. È un esempio, Ma vengo l'anno dopo e questo scatolone è ancora chiuso, sigillato, non proprio dice a me, i regali che mi fa quello là non mi interessano, non so neanche cosa c'è dentro, ma neanche mi interessa. Allora, Dio mi ha parlato, mi ha portato tutti i suoi doni, a me neanche mi interessa, sto scatolone di regali è ancora sigillato, gli uomini non sanno neanche che regali Dio ha fatto a noi. Come fai a ringraziare se non sai neanche cosa ti ho regalato? E voi mogli state sottomesse ai mariti come conviene nel Signore. Ma vedete, le mogli sono fortunate, no? Perché se tu, per esempio, segui la via religiosa, diciamo che sei obbediente e sottomesso al superiore, no? E rinneghi te stesso, così segui Gesù Cristo e sei sicuro di seguire Gesù Cristo perché stai rinnegando te stesso in religione. La moglie ha questa grazia, no? Che dice, vabbè, io obbedisco, per cui magari farei qualcosa di diverso, ma posso anche dirlo a mio marito, ma cioè, non per contestare quello che mi dice lui, ma per mostrare che forse, diciamo, si potrebbe anche migliorare, posso aiutarlo, posso consigliarlo, però umilmente, no? Da sottomessa. Voi mogli siete sottomesse ai mariti come conviene al Signore, voi mariti amate le mogli e non trattatele con durezza. Ma perché se io tratto con durezza mia moglie, cosa succede? Che poi il Signore dice, vabbè, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, dice, bene Claudio, allora io il giorno del giudizio ti tratterò con durezza, perché tu hai trattato con durezza tua moglie, e allora non mi conviene. E devo dire, capisco che mia moglie avrà i suoi problemi, diciamo, sono più fragili su certe cose, eccetera, eccetera, però il Signore me l'ha data e questa io la devo custodire, devo aiutarla, devo magari talvolta, magari me devo anche sopportarla, ma insomma, devo considerare che è un dono di Dio che mi è stato dato per aiutarmi a santificarmi, ecco, e per fare tante cose. E vabbè, e allora voi figli obbedite ai genitori in tutto, te puoi immaginarti, lascia quello smartphone, non vedi che stai mangiando e non sai neanche quello che stai mangiando, perché mentre mangi, vero, tu guardi sempre dentro quell'accidente lì, no, ma tu sai cosa hai mangiato oggi, era risotto o era pasta asciutta, che roba era? Ah, guarda nel piatto, no, è risotto, sì, perché te l'ho detto, se no alla fine mi avresti chiesto, ma sai che non mi ricordo neanche. È una cosa impressionante, non si può più parlare. Mi diceva, c'era un papà e una mamma con quattro figli, questo al ristorante, a pizzeria, mi dice sta signora, e dice, allora, io e mio marito, diceva, parlavamo, perché i quattro figli, diciamo, avevano una mano occupata perché continuavano sempre a messaggiare, e mentre noi abbiamo finito la pizza, loro non erano neanche arrivati a metà perché avevano sempre da trafficare con questo accidente qua. Alla fine ho chiesto, ma la pizza che hai mangiato tu era cos'era? Che sapore aveva? Ma di che cosa era fatta? E vabbè, che cosa importa cos'era? Io l'ho mangiata, no? Non mi interessa neanche sapere cosa ho mangiato, no? Perché mi interessa guardare cosa c'è scritto nello smartphone. Quindi vedere due genitori che non contano niente, perché il genitore dei figli oggi, sapete come si chiama? Smartphone. Questo è il marito, no? E la moglie, che cos'è? Sarà qualche altro accidente telematico, sarà la signora WhatsApp, che te devo dire, non si respira più, beato chi teme il Signore. Allora Anna, a te la parola,
sì.
Con San Paolo, diciamo, se vuoi leggere qualche cosa, perché
sì,
Don Dolindo credo che si dirà cose meravigliose.
Va bene, certamente. I doveri di una famiglia cristiana, dopo aver esortato i Colossesi per la loro vita spirituale, riprendendoli così indirettamente dei vizi nei quali cadevano, San Paolo si rivolge alle famiglie cristiane, nelle quali vi erano dissensioni e disordini. La famiglia, infatti, è la prima cellula della società, è il primo intimo tempio di Dio, dove le nuove generazioni debbono crescere per formare il corpo mistico di Gesù Cristo, con la conoscenza della verità della fede, con la preghiera, con il battesimo, con la sana educazione religiosa e civile. Per le famiglie la società umana cresce e si organizza in ogni ramo, dalle più umili alle più nobili. Dalla famiglia possono uscire i santi e i delinquenti, a seconda della sua organizzazione intima. Da una famiglia ne sbocciano altre, come ramo di unico ceppo. Nella famiglia la donna ha un ufficio di primissimo ordine, perché per la donna si generano i membri della famiglia che devono formare le membra del corpo mistico di Gesù Cristo. La famiglia è un piccolo regno. L'uomo ne è il re e la donna ne è la regina. Nella concezione pagana la donna era riguardata come un essere inferiore, come una schiava, peggio, come un oggetto di piacere e di concupiscenza. Questo stato di coartata inferiorità generava la reazione profonda interna che esplodeva nel contrasto e nel litigio. Il legame che univa l'uomo e la donna non era spirituale, era un legame di fascino dalla parte della donna e di forza brutale da parte dell'uomo. La donna, per quanto subisce la forza e la prepotenza dell'uomo, tuttavia non cessa di essere nel suo stesso carattere dominatrice. Essa dominò Adamo, Eva dominò Adamo. La donna ha un'intelligenza intuitiva e pratica che non ha l'uomo, salvo le debite eccezioni. È riguardata come il sesso debole e fragile, ma in realtà è più forte dell'uomo, come oggi riconoscono gli stessi scienziati. Per questo è più capace di sacrificarsi e nell'ira è più terribile. Queste sue innegabili qualità la rendono naturalmente dominatrice e reagente alla sottomissione e dal comando. È accorta e prudente, diremmo. È naturalmente politica. Cede per opportunità, si sottomette per forza, ma è pertinace nel suo giudizio e trova sempre modo di fare quello che essa vuole. L'uomo e la donna nel loro carattere, cane e gatto. Il cane abbaia, sale, morde, si agita, scodinzola. Il gatto di fronte al cane è prudente, si tutela addossandosi alla parete per evitare un assalto alle spalle per aggiramento. Sembra indifferente all'abbaiare del cane e guarda a destra e a sinistra, ma ha i muscoli tesi e gli artigli pronti all'assalto e alla difesa. Se vede il cane distratto e da scampo, fugge. Non vogliamo fare un paragone irriverente, ma è quello che avviene nelle famiglie quando manca l'amore ed il timore di Dio e quando non si vive nell'umiltà e nella pazienza per amore di Gesù Cristo. Per tutto questo complesso somatico e psicologico e per ammonire le famiglie dei Colossesi a non subire le influenze pagane, San Paolo si rivolge prima di tutto alle donne che con la loro prudenza e la loro virtù possono mantenere nella famiglia la pace ed il timore di Dio. L'uomo è il capo di famiglia solo quando rappresenta Gesù Cristo. La donna rappresenta la Chiesa nel sacramento del matrimonio. Se si sottomette all'uomo per amore di Gesù, allora la famiglia cresce nell'ordine e nella virtù. La sottomissione della donna all'uomo, per quello che ha di penoso, è del resto la pena e la penitenza imposta da Dio alla donna dopo il peccato originale. E questa pena la subisce sempre, anche quando pretende di emanciparsi, di mascolinizzarsi o di mettersi alla pari dell'uomo. All'uomo la pena del lavoro, alla donna la pena della sottomissione e della maternità dolorosa. San Paolo sintetizza tutto in una sola espressione. Voi, donne, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Voi, o mariti, amate le vostre donne e non siate aspri con esse, come Gesù Cristo ama la Chiesa, così i mariti debbono amare le mogli, per principio soprannaturale, senza irruenze di nervi, senza asprezze, con bontà e con grande rispetto. Il rispetto e l'amore, ispirato dalla fede, mantiene nella famiglia l'ordine e la pace e facilita quell'unione di animo e di intendimenti che giova per l'educazione dei figli. Essi sono i sudditi naturali del regno della famiglia. Il loro dovere è quello di obbedire e farsi guidare in tutto dai genitori, in quello che comandano. secondo il Signore. Ecco, ho terminato, Claudio.
Oh. Bene, allora adesso abbiamo il Salmo, anche però abbiamo il Salmo e brevemente, o no, io direi che forse lo saltiamo allora, perché altrimenti sì, perché l'orologio purtroppo non ha cervello, l'orologio è automatico, lui va avanti, pianta, dice pianta. Voi potete pensare quello che vi pare, io devo fare il mio dovere, e vado avanti, però diciamo forse una parola la possiamo dire anche apprezzando anche, siccome San Paolo dice con salmi, vero? E date gloria. Allora, beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vedete che non ce ne sono mica tanti di beati, perché le vie ce le inventiamo noi, ci pare che le vie che stiamo praticando noi siano quelle del Signore, invece non è vero. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Devi far fatica, non timbrare il cartellino e farti pagare senza far niente, perché sennò non sei benedetto, sei un malandrino, un ladro. La tua sposa, come vite feconda, a parte dice che questo dice, beh, ma io ho imparato dai nostri superiori, dai nostri, quelli che stanno là, diciamo, che sono legati alla poltrona e pigliano più soldi di noi e addirittura non fanno niente. Allora, la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa, ma che bello, no? Cioè dire, guarda, guarda, la moglie, vite feconda, adesso queste famiglie qua, con tutti questi bambini, altro che vite feconda, con grappoloni di uva, eh? Ebbene, e dice, e i figli come virgulti di ulivo che daranno frutto al suo tempo, intanto sono virgulti, no? Poi diventeranno rami più grossi e daranno frutti anche loro, ma tutto è partito dall'albero, dal ceppo. Allora, questi ceppi inceppati, vedete che se la società è combinata così è perché questi ceppi sono inceppati. Anna, leggi tu, vai avanti a ruota libera, okay. Ho cercato di lasciarti la voce per l'ultimo scatto finale.
Grazie, l'ultimo sprint. Va bene, allora l'angelo del Signore avvisa in sogno Giuseppe di prendere il bambino e sua madre e di fuggire in Egitto. Il Santo Patriarca, senza indugiare, compie la divina volontà. Non discute, non obietta circa le difficoltà che avrebbe comportato il viaggio per il bambino e la sua Santissima Madre, ma raccoglie le sue povere cose e si avvia attraverso il deserto, verso la terra a lui indicata dal messaggero celeste. Il Redentore ha scelto di essere esule per richiamare alla patria eterna noi, pellegrini, in questo mondo. Dal Vangelo secondo San Matteo, i magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi, Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti. Sarà chiamato Nazareno. Passo alla meditazione di Don Perfetto. Erode attendeva il ritorno dei magi e forse la sua attesa fu intensificata dalle voci che corsero in Gerusalemme per ciò che era avvenuto nel Tempio alla presentazione di Gesù. Le parole del vecchio Simeone, conosciutissimo e venerato da tutti, correvano di bocca in bocca ed è verosimile che tanto lui quanto la profetessa Anna avessero fatto conoscere al popolo che era nato il promesso Messia. Certo è che il re, avendo atteso invano il ritorno dei magi, capì di essere stato burlato da essi e si sentì avvampare di sdegno. Capì dalle voci che correvano che veramente qualcosa di straordinario era dovuto avvenire, senz'altro decise di mandare ad effetto il suo divisamento di uccidere il nato bambino. Computò il tempo nel quale era potuto nascere dalle indicazioni dei magi e per essere sicuro che non sfuggisse, ordinò la simultanea strage di tutti i bambini di Betlemme e dei suoi dintorni, dai 2 anni in giù. Nessuno può immaginare la desolazione che colpì quelle pacifiche e ridenti contrade. Pianti di madri, grida di bimbi, innocenti, sangue che scorreva. E di fronte a questo spettacolo, l'implacabilità spietata dei carnefici. La borgata di Betlem era piccola e i suoi dintorni limitati, ma ciò non toglie che l'ordine crudele di Erode la gettò nella costernazione, perché i suoi bimbi furono uccisi spietatamente. L'evangelista sintetizza questa costernazione di Betlem citando liberamente sul testo ebraico una profezia di Geremia che letteralmente riguardava i prigionieri ebrei raccolti in Rama da Nabucodonosor per deportarli in Babilonia e tipicamente riguardava la strage degli innocenti. Vicino a Betlemme c'era la tomba di Rachele ed il profeta dice che la defunta piange da quella tomba i suoi figli, riguardando come suoi figli i connazionali del territorio dove era il suo sepolcro, sia quelli deportati da Nabucodonosor, sia quelli uccisi da Erode. L'espressione doppiamente profetica è bellissima, perché annuncia un lutto così grave e profondo da suscitare il rammarico e far fremere le stesse ossa della defunta Rachele. Erode, nella sua crudeltà, aveva creduto di disfarsi definitivamente del nato re, senza sapere che egli era Dio e sarebbe sfuggito ai suoi tranelli. L'angelo del Signore, infatti, avvisò in sogno Giuseppe di fuggirsene in Egitto. Il santo patriarca, senza indugiare, compì la divina volontà. Non discusse, non pose avanti le difficoltà del viaggio per il bambino e la sua santissima madre, raccolse le sue povere cose e si avviò per la via carovaniera e per altre vie attraverso il deserto alla terra a lui indicata dal medesimo messaggero celeste. Il Signore aveva chiamato dall'Egitto il suo popolo, riguardandolo come suo figlio, e chiamandolo aveva annunziato che il suo figlio, fatto uomo, sarebbe stato esule in quella regione e sarebbe stato richiamato dalla sua voce nella terra dove avrebbe dovuto svolgere la sua missione. La citazione che l'Evangelista fa su di un testo di Osea dimostra che al di sopra degli eventi provocati dall'umana malvagità c'era il placido disegno di Dio che si svolgeva, compiendo i tipi e le profezie. Il Redentore voleva essere esule per richiamare alla patria eterna gli esuli del mondo. E come il popolo ebreo, uscendo dalla schiavitù dell'Egitto, divenne nazione, così l'esule divino, ritornando alla terra promessa, doveva formare gli esuli dell'eterna patria, la nazione santa, la Chiesa. Tutto era predisposto, utilizzato e diretto da Dio ai suoi altissimi fini, e le citazioni profetiche che fa l'Evangelista indicano precisamente questa suprema direzione di Dio. Agli occhi umani, la fuga di Gesù Cristo in Egitto appare come un atto di debolezza, e noi ci domandiamo con meraviglia come mai Dio non abbia punito Erode e sventato il suo piano con una manifestazione di potenza. In realtà, al di sopra delle meschinissime vedute umane, c'era il disegno di Dio. Il Redentore raccoglieva i primi frutti dell'opera sua nella strage degli innocenti. Quei piccoli erano come la candida fioritura dei mandorli nella primavera della grazia. Erano le prime voci del novello amore che andavano ad annunziare nel limbo l'imminente redenzione. Erode fu un empio ed un crudele, ma la sua crudeltà fu utilizzata da Dio come una falce per raccogliere le primule del suo campo e per porre innanzi al mondo orgoglioso un primo tipo della santità novella, che doveva trovare nell'infanzia il suo esemplare. Se non vi fate come fanciulli, non entrerete nel regno di Dio. Gesù Cristo non fuggì, propriamente parlando, ma mentre si raccoglievano i fiori del suo campo prediletto, andò nella terra della prima schiavitù degli ebrei, per richiamare al suo cuore anche i pagani dell'Occidente, come aveva chiamato nei magi quelli dell'Oriente. Era il dominatore supremo che andava ai suoi sudditi, portato nelle braccia di Maria, tutelato da San Giuseppe, come un giorno sarebbe andato a tutti i popoli, portato sempre da Maria Santissima e custodito da lei. Si svolgevano sulla terra i piccoli eventi del tempo e si svolgevano attraverso di essi i grandi eventi della redenzione e della grazia. Dio non subiva gli eventi naturali, ma li dominava, pur permettendo che si svolgessero tra le direttive dell'umana libertà. Un altro esempio di questa superiore disposizione di Dio negli eventi umani ed in particolare in quelli riguardanti il Redentore ce lo dà l'Evangelista raccontando il ritorno della Sacra Famiglia dall'Egitto. Erode, poco dopo la strage degli innocenti, morì ignominiosamente nel mese di aprile del 750 di Roma. Subito dopo la sua morte l'angelo del Signore apparve in sogno a San Giuseppe e lo esortò a ritornare in patria, essendo morti quelli che insidiavano la vita del bambino divino. San Giuseppe ritornò e si avviò verso la Giudea per ristabilirsi in Betlemme. Seppe però che là regnava Archelao, empio e sanguinario. Pregò per avere lumi e, avvisato dall'angelo, si avviò nella Galilea, alla piccola borgata di Nazareth, dove c'era la casetta di Maria. Sembrava un evento ordinario, eppure il Signore stesso disponeva che San Giuseppe si fosse stabilito in Nazareth, che doveva dare a Gesù il soprannome di Nazareno e additarlo al mondo come il re promesso, il virgulto, il germoglio, il fiore della radice di Jesse. L'Evangelista dice che si avvererà ciò che avevano detto i profeti. Egli sarà chiamato Nazareno. Non so che ore siano. che credo posso anche fermare.
No, avanti.
C'è una paginetta qua.
Sì.
Ecco, che riguarda un po' il nostro cammino verso il Redentore.
Hai ancora 10 minuti.
Va bene, allora vado tranquilla. Il Vangelo è un codice, è una scuola della nostra vita. E proprio per questo non è minuzioso nel riportare le particolarità storiche degli avvenimenti che racconta. Si ferma su ciò che è essenziale al nutrimento dell'anima e passa sopra quello che servirebbe solo a soddisfare una curiosità. Questo è conforme all'economia della provvidenza e della grazia che non fa mai nulla di superfluo. A che servirebbero tanti dati storici per l'anima? A che cosa la determinazione minuta dei tempi e dei luoghi degli eventi? Se tutto tende a formare in lei il suo tempo, la sua era particolare e la sua storia. Ogni fatto evangelico è una semente feconda che deve produrre in noi la buona pianta. È una luce che illumina le nostre tenebre. È acqua salutare che ci irrora e ci fa germinare in Gesù Cristo. I critici e gli storici si affannano tanto a stabilire i dati storici, per esempio, della strage degli innocenti. Vorrebbero determinare persino il numero degli uccisi. Si accapigliano per dire che sono molti o pochi. E poco manca che non vorrebbero indagare come morirono, come fu inferto loro il colpo, eccetera. Per l'anima, invece, è essenziale salutare il sapere che la prima persecuzione dell'impietà contro il Redentore infuriò e incrudelì sull'innocenza. Non siamo noi tempio vivo del Cristo? Egli abita in noi per regnare sulle nostre potenze, per condurci alla salvezza. Ed il mondo, il demonio e la carne tentano distruggere in noi questo suo regno, massacrando la nostra innocenza battesimale. Erode rivolse le insidie a tutti i bambini per colpire il nato re, e l'impietà insidia l'innocenza di tutti per giungere a sopprimere il Cristo nel cuore di ciascuno. È un dovere gravissimo perciò, quello dei genitori, di custodire l'innocenza dei propri figli. Ed è un dovere per l'anima custodire in essa Gesù Cristo contro le insidie del mondo, del demonio e della carne. Bisogna fuggire il mondo sotto la guida dell'angelo di Dio, cioè del sacerdote, ed appartarsi dal suo consorzio, perché l'innocenza non si custodisce che con la fuga del male. L'Onnipotente non ha avuto ritegno di fuggire e di fuggire nelle braccia di Maria per insegnare a te, anima innocente, che devi allontanarti dal male e rifugiarti nelle braccia di Maria per conservare in te Gesù Cristo. L'angelo comandò a San Giuseppe di fuggire prima che Erode scatenasse la persecuzione, insegnandoci così che bisogna prevenire quelle tristi occasioni nelle quali l'innocenza viene assalita e massacrata. Bisogna fuggire il male di notte, quando ancora non si è levata la luce del discernimento, perché quando la malizia fa conoscere il peccato come diletto, esso invade il cuore e lo fa schiavo. Bisogna fuggire quando regna Erode, la gloria della pelle o della carne, il dragone, cioè quando ci affascinano i sensi e Satana cerca dominarci, perché i bollori della gioventù, le attrattive della vanità e della bellezza sensuale e le tentazioni di Satana sono la rovina dell'innocenza nei giovani. Bisogna rifugiarsi nell'Egitto, che si interpreta come colui che chiude, angustia ed opprime, perché bisogna chiudersi al mondo, angustiare la carne con la mortificazione ed opprimere i nemici del bene con la forza della volontà e con gli aiuti della grazia. È da questo mistico Egitto che l'anima va a Dio come sua figliola, poiché per la penitenza si ascende alla patria eterna, e si potrebbe dire che anche letteralmente fu proprio dai deserti dell'Egitto che vennero i grandi penitenti e solitari della Chiesa, che andarono in quelle regioni per fuggire il mondo insidiatore, il demonio e la carne, e per custodire il loro Gesù Cristo. Amen.
Eccoci. Bene. Sì, ma c'è anche un fioretto.
Sì.
Vediamo, di San Giuseppe.
Eccolo qua. Allora, lo ripeschiamo. Verso 30. Eccomi qua, scusate un attimo di pazienza. Riprendo la pagina. Eccomi. Allora, una grande statua. Il beato Pietro Bonilli, uno dei grandi promotori della devozione alla Santa Famiglia di Nazareth, fondò l'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia e cercò di diffondere il culto alla Santa Famiglia come mezzo di restaurazione della famiglia e della società. Nutriva una profonda venerazione ed era affetto ed un affetto particolare verso San Giuseppe, eletto da Dio ad essere il capo della Sacra Famiglia. Quando era parroco a Cannaiola, diocesi di Spoleto, sull'altare della chiesa da lui fatta costruire, fece collocare un grandioso gruppo scultoreo, che fosse la prima importante raffigurazione plastica della Santa Famiglia in Italia. La figura di San Giuseppe vi giganteggiava talmente che un vecchietto, vedendo arrivare la statua, disse: «Don Pietro ha fatto un San Giuseppe tamanto, cioè molto grande». Ed il parroco sorrise: «È grande perché è grandissima la sua santità». A sue spese provvide anche una statua di San Giuseppe per il Duomo di Spoleto. Il beato Pietro Bonilli, oltre a promuovere l'imitazione della Santa Famiglia tra le famiglie cristiane, si adoperò anche per la celebrazione della sua festa liturgica. Il 14 giugno 1893 fu esaudito, perché Papa Leone XIII approvò e concedette l'ufficio e la messa della Santa Famiglia, decretando che se ne celebrasse la festa in tutta la Chiesa. Bene.
Ecco. Allora, rendiamo grazie a Dio, ecco, perché ci impegna, godranno, sono fortunati anche quelli che ascoltano, ma noi che forse se non fossimo stati catturati a questo esercizio, forse non mediteremo tanto quanto stiamo meditando, per cui è una benedizione prima per noi, e questa benedizione passa di qua per arrivare di là, ma dico, la gratitudine, quanta grazia, quanta misericordia e tutte le cose belle che il Signore fa, vero, anche nei nostri confronti, bisogna vederle, bisogna guardarle, bisogna ringraziare, Signore, ma quanti c'erano meglio di noi a fare questo esercizio? E allora noi non siamo degni, ecco, di fare quello che stiamo facendo, e se possiamo fare un po' di bene, lo facciamo, ma probabilmente perché il Signore vuol farci acquistare dei meriti per non arrivare davanti a Lui, davanti al giorno del giudizio, e dice a mani vuote, dice chissà che non serva a qualcosa, ma veramente io rendo grazie a Dio, ecco, che mi costringe per amore a pensare alle cose del cielo.
E io chiedo preghiere perché sappiamo raccogliere qualche frutto, ecco, da questi momenti, veramente.
Sì.
Veramente.
Bene, bene. Allora,
grazie.
Ormai noi non ci sentiamo, non ci sentiremo.
Tra un anno prossimo.
Sì, ma in verità, no, dico in verità, io sono ancora presente domani con il sabato con Maria, perché quando c'è... quando ci sono cinque sabati, allora anche il quinto sabato è per questo,
coinvolgersi in questa meditazione,
sì. Bellissima. Sentiremo anche domani alle 4:30 e vedete, noi domani sera abbiamo l'adorazione e poi a mezzanotte, prima della mezzanotte, avremo la Santa Messa e invece che brindare con gli spumanti, vero? I panettoni, diciamo, non dico che brindiamo, ma siamo attorno a questa mensa del Signore, beati gli invitati alla mensa del Signore, proprio a lume di candela, proprio da innamorati, vero? Sull'altare sono le candele, i fiori, ecco, ma Gesù non ci dà né panettoni, né abbacchio, né, no, ci dà se stesso, ed è un vero peccato, ecco, dire ma non c'è la possibilità, ecco, di partecipare a questa cena celeste, ecco, nella preghiera, nella gratitudine, e dire quest'anno che è passato poco abbiamo combinato, ma ti preghiamo di buono, voglio dire, ma ti preghiamo perché l'anno prossimo possiamo essere più generosi al tuo servizio. Allora è la resa dei conti. E noi... finisce un anno, finirà anche la nostra vita, dovremo render conto, no? E che facciamo? Come quel che abbiamo detto all'inizio con i regali a Gesù Bambino, dovremmo dire, sta attento, visto che siamo indebitati, no? Ecco, cerchiamo l'ultimo dell'anno dire, Signore, io sono il ladrone dell'ultima ora, no? È vero che ho rubato tempo tutto l'anno per far cose che non servivano per dare gloria a te. Adesso, questo ultimo giorno, Signore, mi pento e mi dolgo, ti prego che l'anno prossimo lo possa vivere da buon cristiano. Dice, tu sei un rivoluzionario. Io? No, è Gesù Cristo il rivoluzionario, perché ci ha insegnato la verità.
Noi ringraziamo anche per questi stimoli, per questi spunti che ci dai, veramente sarebbe bello che in tutte le parrocchie si celebrasse la mezzanotte con il Te Deum, con il mio ringraziamento,
certo,
i botti, queste
certo,
cose, le
ma
botte,
sì.
Mamma ci meriterebbe.
Sì. Poi scoppia, si sente morti di qua, morti
certo.
Di là, amputazioni,
sì.
Gente che perde gli occhi, mamma mia. Ma dico, ma è possibile che non ci si svegliano? Ma dico, ma non c'è. E quelli che sono preposti, che stanno ai posti alti, che dovrebbero aiutare quelli che stanno in basso, no? Ma proprio queste cose manco gli passa per l'anticamera del cervello.
No, assolutamente.
Bene, bene. Allora, santo fine anno, ma soprattutto Sacra Famiglia di Nazareth. Guarda queste famiglie disastrate, vedi, aiutaci, se questi si pentissero, tornassero insieme a dire abbiamo sbagliato, però è meglio che ci presentiamo a Dio uniti e non separati e neanche divorziati. Bene, allora, santo tutto, ma soprattutto chiediamo il dono dell'intelletto, dell'intelligenza, di saper capire anche quello che ci viene proposto. Ave Maria.
Cuore. Ave Maria Santa, Santa, tutto santo, come dice Claudio. Sì. Cose belle, grazie, Ave Maria.
Ave Maria.